Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuola e Caterina Mascolo ad una nuova puntata di Zainet. Oggi in studio con noi Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma.
Ciao a tutti.
Per parlare di un argomento difficile, Birmania un anno dopo. Avremo poi in collegamento telefonico Marco Buemi, che proprio su questo paese ha realizzato una mostra fotografica. Ma ora ascoltiamo subito il primo brano di oggi, La primavera di Praga di Guccini.
Zainet, la radio che fa scuola.
Di antichi fasti la piazza vestita grigia guardava la nuova sua vita. Come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete sui muri di Praga. Ma poi la piazza fermò la sua vita e breve ebbe un grido la folla smarrita, quando la fiamma violenta ed atroce spezzò gridando ogni suono di voce. Son come falchi quei carri appostati, corron parole sui visi arrossati. Corre il dolore bruciando ogni strada e lancia grida ogni muro di Praga. Quando la piazza fermò la sua vita, sudava sangue la folla ferita, quando la fiamma col suo fumo nero lasciò la terra e si alzò verso il cielo, quando ciascuno ebbe tinta alla mano, quando quel fumo si sparse lontano, Janus di nuovo sul rogo bruciava all'orizzonte del cielo di Praga. Dimmi chi sono quegli uomini lenti, coi pugni stretti e con l'odio fra i denti. Dimmi chi sono quegli uomini stanchi di chinar la testa e di tirare avanti. Dimmi chi era che il corpo portava, la città intera che lo accompagnava, la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga. Dimmi chi...
Birmania, un paese con una difficilissima situazione politica che si accompagna con un'altrettanto complessa situazione sociale, dai diritti umani alla condizione femminile alla libertà di pensiero e di espressione. A te, Nicolò, è mai capitato di affrontare questo argomento, di confrontarti con i tuoi compagni oppure di informarti autonomamente su un tema così delicato?
Onestamente, proprio parlando nello specifico per quanto riguarda la Birmania, credo di non avere nemmeno mai sentito riferimenti a questo popolo, alle difficoltà che sta attraversando questa nazione, quindi penso ci sia un po' di disinformazione, almeno per quanto riguarda noi giovani.
Ah, visto allora che l'informazione non è mai sufficiente in questi casi, facciamo un piccolo excursus nella storia della Birmania, che da secoli ormai si vede rinnegare la propria libertà. Su www.birmaniademocratica.org è disponibile un quadro chiaro delle vicende birmane a partire dalle origini, notizie forse sconosciute e più, come l'abbaglio del 1948, quando la Birmania divenne indipendente per un breve periodo, un'illusione alla quale seguì immediatamente un processo di disgregazione. Nicolò, tu lo sapevi questa notizia?
No, infatti confermo che assolutamente ero all'oscuro di quanto hai detto adesso tu.
Per saperne di più invece sulla situazione attuale, ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
Ricordate la rivoluzione arancione, quando il mondo manifestò il suo sdegno chiedendo un impegno internazionale per la crisi birmana? La scintilla era scoppiata quando la giunta militare che presiede il paese aveva ordinato di togliere i sussidi ai carburanti, gas e benzina, provocando aumenti fino al 500% dei prezzi. Il movimento democratico capeggiato dai monaci era insorto. La tecnologia aveva portato sui nostri schermi monaci galleggianti nell'acqua, schiacciati dalle ruote dei camion. Oggi, ad un anno da questi tragici avvenimenti, le associazioni denunciano il pericoloso silenzio calato sulla vicenda. Perché?
Ed ecco che abbiamo ripercorso in maniera logicamente molto veloce quelli che sono stati gli avvenimenti che hanno scritto la storia della Birmania. E pensa, Nicolò, che in Italia un anno fa si pensava ancora di inviare i rappresentanti alla giunta ed invitarli ad un corso sul diritto umanitario e quindi in qualche modo si riteneva che potessero essere convertiti alla democrazia. Secondo te perché siamo buoni, eccessivamente diplomatici? Cosa ha indotto a pensare, insomma, questa strategia un po' strampalata?
Guarda, magari un po' democratici lo siamo, un po' troppo eccessivi in questo senso sì, però è anche vero che, insomma, da qualche parte bisognerà pure cominciare, quindi magari questo provvedimento, questa iniziativa potrebbe essere utile ad iniziare almeno a porre i fondamenti base della democrazia in un paese che è molto martoriato, come ho avuto modo di leggere, insomma.
Ecco noi in collegamento Marco Buemi, autore di una mostra fotografica proprio sulla Birmania, e quindi iniziamo a porgergli le prime domande da parte del nostro Nicolò.
Buon pomeriggio. Senta, come ho avuto modo di dire prima, la questione birmana non è spesso trattata in televisione o nella stampa, quindi oserei dire che praticamente non si è quasi mai sentita, soprattutto per quanto riguarda noi giovani. Quindi volevo sapere da lei quali potrebbero essere i motivi di questa totale disinformazione riguardo alla situazione del paese.
Sì, intanto buongiorno a tutti. Allora, la Birmania è stato un paese rimasto per molti anni avvolto da un silenzio ingiustificabile ed entra nel 2007 finalmente nell'interesse dell'opinione pubblica mondiale grazie alla potenza dei mezzi di comunicazione, in questo caso internet, che è stato un po' il canale importante per tutta la protesta che ha coinvolto all'inizio il nord della Birmania e poi a macchia d'olio si è trasferita verso il centro-sud, e arrivano le immagini finalmente quindi delle proteste dei monaci che marciano in nome della democrazia e della libertà. E questo interesse mediatico è dovuto soprattutto a quello che io poi ho sempre definito una protesta molto colorata, e una protesta colorata perché chiaramente i monaci con le loro bellissime tunache color bordeaux hanno un po' monopolizzato la scena. E cosa è successo? È successo che la protesta è stata dovuta al rincaro del prezzo della benzina del 500% ad opera del governo. Questo ha determinato un drastico peggioramento delle condizioni di vita della popolazione, provocandone quindi anche un malcontento. La protesta inizialmente è partita il 19 agosto del 2007, però il vero clou della protesta si è avuto dal 18 al 26 settembre, con l'intervento poi della popolazione stessa. E le immagini le abbiamo viste tutti, soprattutto immagini che ci sono state trasmesse dai TG e da internet. E il problema poi, al di là del primo impatto, quindi della prima protesta che è stata portata all'ordine del giorno dai media nazionali e internazionali, e adesso sono mesi e mesi che non ci arrivano più notizie, e non, è come se l'informazione pubblica si sia addormentata, perché questa immagine, come ho detto precedentemente, folcloristica forse dei monaci birmani, non è più di impatto tale da meritare una scena sui media. Questo, diciamo, è la cosa più importante da analizzare del fenomeno mediatico poi della protesta.
Ecco, mi inserisco subito in quello che lei diceva. Secondo lei c'è un modo per far tornare sotto i riflettori mediatici questo dramma?
Beh, un modo sono le campagne di sensibilizzazione, chiaramente, che sono l'unico strumento che si ha nella comunicazione pubblica. E campagne di sensibilizzazione che possono essere fatte in qualsiasi modo. Io ho fatto una mostra fotografica che ha girato un po' in tutta Italia con diverse date, una decina di mostre fotografiche, ma non ho voluto solo fare una mostra fotografica che parlasse della cultura, dell'etnia, della religione di questo popolo. Ho voluto unire ogni volta al lancio della mostra un dibattito pubblico per parlare, appunto, perché se ne parli, che sia la cosa più importante. Perché solo parlandone si dà vita, diciamo, al movimento di protesta che esiste tutt'oggi, non dimentichiamolo, nel senso che noi non ne parliamo più, ma in Birmania esiste tutt'oggi un movimento di protesta, quindi c'è ancora tutto un malcontento.
Parlando invece del suo intenso lavoro fotografico, cosa l'ha colpita maggiormente della Birmania? Quali aspetti ha deciso di sottolineare rispetto ad altri?
Beh, la Birmania rappresenta una realtà appassionante sotto il profilo dello sviluppo storico-sociale, perché ingloba al suo interno realtà economiche, culturali, religiose, di antica tradizione e forte impatto umano. Diciamo, il percorso fotografico ho realizzato proprio in occasione delle manifestazioni, perché mi trovavo lì e intorno al 18-19 agosto, che era il periodo che coincideva con i primi malcontenti e le prime proteste, e volevo raccontare, appunto, attraverso le immagini di vita quotidiana, un popolo mite, gentile, ricco di etnie, di colori, e paesaggi, storia, offrendo nuove prospettive di conoscenza, e una conoscenza diversa, perché molto spesso se si parlano con le persone, diciamo la collettività, ha in mente ben focalizzata la marcia dei monaci birmani, però non conosce il contesto storico-culturale e religioso, e quindi attraverso la mostra si vuol far parlare un popolo. Quindi le fotografie che guardano uno scenario diverso da quello che ci è stato proposto dai media e che lo arricchiscono e restituiscono al popolo immagini semplici ed emozionanti in questo caso.
Ecco, proprio riguardo alle immagini, può raccontarci cosa ha trovato che non si aspettava?
Non mi aspettavo un popolo così mite, gentile, onesto. Questo è stato proprio uno shock mio personale, anche perché conoscevo la situazione che vive la Birmania da tantissimi anni. Ricordiamoci che è una delle dittature più longeve del mondo, più di quasi 50 anni di dittatura, e non esiste al pari un'altra dittatura che è resistita così tanto tempo, e quindi pensavo a un popolo più incattivito e più scontroso rispetto poi a quello che ho incontrato lungo il mio percorso.
Per quanto riguarda il ruolo dell'Italia invece, come si colloca tra i paesi che offrono degli aiuti alla Birmania? Lei che tipo di contributi pensa che possa offrire e che contributi offre attualmente invece?
Un paese singolo non può far nulla in assoluto su una situazione così, così delicata. E, c'è stato la movimentazione, diciamo, dell'Unione Europea sulla questione, un po' adesso smorzata la cosa, ma l'anno scorso, verso dicembre, è stato nominato l'onorevole Fassina è stato nominato come rappresentante dell'Unione Europea per la questione birmana, e quindi è l'Unione Europea che si deve muovere in modo coordinato nei confronti di questo paese. E vediamo che tutti i tentativi che sono stati fatti, e ne sono stati fatti parecchi dall'anno scorso a questa parte, non hanno provocato grandi sconvolgimenti all'interno della giunta militare. Anzi, abbiamo davanti agli occhi tutti quanti che quando c'è stato l'uragano quest'estate c'è stata una ulteriore chiusura del paese nei confronti dell'aiuto che porgevano le Nazioni Unite e tutte le associazioni volontaristiche. L'anno scorso ci sono stati diversi incontri che furono fatti all'interno della Lega Asiatica, degli stati appunto del sud-est asiatico, e non sono state prese decisioni forti nei confronti della Birmania. E quindi parecchi tentativi sono, sono stati fatti in modo disgiunto e pochi sono andati, diciamo, a buon fine.
Zainet si ferma per qualche minuto, rimanete però con noi perché al nostro ritorno avremo ancora in collegamento Marco Buemi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così modello.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogno.
Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Bombe. Il mio nome è mai più.
Saper convivere è cura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere.
E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere.
Vivere.
E dico sì, dico si può. Cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro
e questo era il mio nome è mai più. E adesso ancora qualche altra domanda con il nostro ospite.
Tra i vari provvedimenti adottati, quale pensa che possano essere più i concreti, più utili per cambiare la situazione, diciamo?
Beh, i provvedimenti che sono stati adottati sono stati quelli un po' adottati quando siamo di fronte alle dittature, quindi una chiusura anche delle importazioni e delle esportazioni provenienti da questo paese. Il problema è poi riuscire a controllare all'interno di tutte queste, diciamo, politiche che vengono adottate ad alto livello e che vengono veramente rispettate, che non ci siano non ci sia alcuna azienda italiana e alcuna azienda europea, in questo caso se parliamo dell'Unione Europea, che abbia dei traffici, e per traffici intendo traffici economici nei riguardi della Birmania, e che quindi non porti, perché sappiamo benissimo che l'economia birmana è tutta nelle mani dei militari, quindi che non porti un aumento dell'economia solo rivolto verso il governo, perché l'economia birmana è completamente controllata dalla giunta militare. E questo è stato uno dei nodi cruciali, infatti, perché poi alle Nazioni Unite c'è stato il veto di continuare un'azione da parte della Cina e dell'India, che avevano dei contatti diretti, soprattutto dal punto di vista economico, nei confronti del paese, della Birmania.
E per finire, un'ultima domanda sempre riguardante la sua mostra. Quando si parte per paesi così pericolosi, si ha paura, e qual è lo stato d'animo con cui bisogna affrontare un viaggio del genere?
Beh, allora, lo stato d'animo chiaramente è sempre di andare in un paese per capire la cultura del paese. Una delle questioni, diciamo, più dibattute a livello internazionale è se boicottare il turismo in Birmania o no. E a questo do una risposta, una mia risposta personale, chiaramente, che lungo il mio percorso e lungo il periodo che sono rimasto in questo paese ho cercato di evitare qualsiasi finanziamento che potesse arrivare nelle mani del governo, e questo si può fare, nel senso invece di andare a dormire negli hotel governativi si va a dormire negli hotel gestiti da famiglie. La stessa cosa riguarda i ristoranti, la stessa cosa riguarda i trasporti pubblici. Quindi ci sarebbe una possibilità di viaggiare all'interno del paese, che reputo un paese veramente dove non mi sono mai sentito in pericolo nel periodo in cui sono rimasto, e quindi un paese molto ospitale, un paese molto aperto verso gli stranieri, e un paese molto bisognoso di entrate finanziarie, soprattutto rivolte verso la gente comune, e quindi la possibilità di… una delle questioni, diciamo, più dibattute a livello internazionale è se boicottare il turismo in Birmania o no. E a questo do una risposta, una mia risposta personale, chiaramente, che lungo il mio percorso e lungo il periodo che sono rimasto in questo paese ho cercato di evitare qualsiasi finanziamento che potesse arrivare nelle mani del governo, e questo si può fare, nel senso invece di andare a dormire negli hotel governativi si va a dormire negli hotel gestiti da famiglie. La stessa cosa riguarda i ristoranti, la stessa cosa riguarda i trasporti pubblici. Quindi ci sarebbe una possibilità di viaggiare all'interno del paese, che reputo un paese veramente dove non mi sono mai sentito in pericolo nel periodo in cui sono rimasto, e quindi un paese molto ospitale, un paese molto aperto verso gli stranieri, e un paese molto bisognoso di entrate finanziarie, soprattutto rivolte verso la gente comune. E quindi la possibilità di aiutare la popolazione comprando e usando i loro servizi. Ecco, questa forse è la cosa più importante da dire.
E allora salutiamo e ringraziamo Marco Buemi, che ricordiamo è autore di una mostra fotografica in qualche modo itinerante, dato che ha viaggiato per tutta Italia, proprio sulla Birmania. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
E torniamo ancora a parlare studio della calda situazione della Birmania. Calda anche se, appunto, ormai da un anno non se ne parla più, e ricordiamo che sono 6 mesi che ad ogni modo sono state imposte delle sanzioni alla giunta militare. Sembrava che la tecnologia ad ogni modo dovesse in qualche modo far entrare nelle nostre case questa rivolta. Fatto sta che dopo il mondo che si è vestito di arancione e altre varie manifestazioni, in realtà non se ne è più parlato. Secondo te, Nicolò, c'è la possibilità di reinserire questo argomento tra i giovani, oppure non se ne parlerà più?
Beh, penso che per quanto sia comunque la comunicazione è un argomento molto attuale, soprattutto essa dovrebbe essere garantita, soprattutto perché oramai siamo in un'epoca in cui è fondamentale comunicare, è fondamentale avere un interscambio tra i vari popoli, e quindi penso sia un argomento di cui si debba parlare maggiormente anche per sensibilizzare l'opinione pubblica.
Colgo allora l'occasione per annunciarvi un nuovo momento di Zainet, un focus sulla scuola per parlare di riforma universitaria e tagli alla ricerca. Abbiamo infatti in collegamento Livia, studentessa del liceo Visconti di Roma, in collegamento telefonico con noi da un corteo di protesta. Ciao Livia.
Ciao, io in realtà adesso non sono più al corteo, sto ritornando a scuola.
Va bene, ci puoi dire allora com'è andata la protesta, com'è andato il corteo?
Allora, noi siamo partiti da scuola con professori e una delegazione di alunni e siamo andati a fare questo sit-in davanti al Senato. Il problema è che a un certo punto, diciamo, si stava sviluppando una protesta pacifica, però ci sono stati dei problemi, degli scontri con alcuni ragazzi di gruppi neofascisti. E, insomma, abbiamo, cioè, dovrebbero essere blocco studentesco e lotta studentesca, e poi la situazione è degenerata perché le persone sono fatte prendere dal panico, hanno iniziato a correre, e invece in questi casi bisogna stare fermi, diciamo, sennò si fa un effetto valanga.
Come si è sviluppata dopo la situazione?
Si è sviluppata che siamo rimasti chiusi nella piazza perché la polizia ha bloccato i due ingressi principali, lasciando aperti per andarsene solamente i vicoli, che però, diciamo, erano abbastanza pericolosi in una situazione così tesa. E quindi alla fine dal sit-in chi era rimasto in piazza si è mosso in corteo verso l'Università La Sapienza. Diciamo che una volta usciti da Piazza Navona, poi chi non era proprio partito per questa cosa è ritornato alle proprie scuole, soprattutto gli studenti medi, ecco, sono ritornati alle proprie scuole.
Senti, mi sembra di aver capito che adesso il tuo liceo, il Visconti di Roma, lo ricordiamo, è ancora occupato, giusto?
Sì, è ancora occupato.
Per quanto tempo pensate andrà avanti la protesta?
Allora, diciamo, prima di sapere che oggi c'è stata l'approvazione del decreto legge della Gelmini, prima di sapere che sarebbe stata approvata, la nostra idea era di rimanere occupati fino a domani mattina e poi muoverci in corteo insieme, cioè, al corteo organizzato dai sindacati principali. E solamente che adesso io sono andata a scuola appunto in assemblea per ridiscutere, perché comunque ovviamente Il fatto che il decreto sia passato cambia un attimo la situazione.
Senti, per i nostri ascoltatori e coloro che eventualmente volessero partecipare alla protesta, ci sono altre manifestazioni?
Beh, quella di domani è importantissima, poi comunque ci sono varie lezioni itineranti che tengono i professori, per dire anche di scuola mia, ma non solo, c'è stata a Piazza Venezia. Ora, quella di domani ovviamente è gestita dai sindacati e sarà una cosa abbastanza grande.
Ringraziamo allora Livia per averci fatto vivere il corteo e per essere stata qui con noi a Zainat.
Va bene, ciao!
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainat. Io saluto e ringrazio Nicolò del Liceo Seneca di Roma per essere stato in nostra compagnia.
Ciao!
Vi ricordo il nostro sondaggio sulla Birmania su www.zai.net. Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainat a domani. Ciao a tutti!